Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, buona vigilia pasquale da parte di tutto il gruppo di Afrofonia. Al microfono Dulce Araujo in compagnia di Gaetano Paradisi alla parte tecnica e di Andrea De Angelis in regia, che vi augurano ugualmente una buona preparazione alla risurrezione di Cristo. Oggi vi parliamo qui in Afrofonia di Chinua Achebe, il celebre scrittore e poeta nigeriano scomparso lo scorso 22 marzo all'età di 82 anni negli Stati Uniti, dove viveva e insegnava da anni in diverse università. Considerato uno dei padri della letteratura africana, è rimasto celebre soprattutto per la sua opera Things Fall Apart, Il Crollo, pubblicato nel 1958, tradotto in più di 50 lingue e venduto in più di 10 milioni di copie. Ma oltre alle sue opere letterarie, Chinua Achebe si è distinto anche per lo sforzo di creare istituzioni artistiche e letterarie come una collana per scrittori africani e una casa editrice. Inoltre era un attento osservatore politico, specie verso il suo paese natale, la Nigeria, verso il quale era molto critico, avendo persino rifiutato due importanti onorificenze attribuitegli dalle autorità nel 2004 e poi nel 2011. Ma ha accettato molti altri premi nel mondo, e c'è chi sostiene che non ha mai avuto il Nobel della letteratura perché era uno scrittore molto scomodo. Molte reazioni nel mondo alla sua scomparsa, anche da molti suoi connazionali come il Nobel della letteratura Wole Soyinka o Chimamanda Adichie, da alcuni considerata la sua erede letteraria, e che lo definisce un grande pensatore, una mente brillante, un animo gentile. Il padre Godfrey Onah, vicerettore dell'Università Pontificia Urbaniana qui di Roma e docente nella stessa università di antropologia filosofica, ci spiega come ha reagito alla notizia della morte di questo suo illustre connazionale.
Devo dire che, come tutti i nigeriani, ho fatto anche fatica ad accettare il fatto che quest'uomo non ci sia più. Alcuni dicevano che no, non è morto, è perché non può morire, perché ha lasciato un'eredità che non morirà mai. Quindi è stato per tutti noi uno shock, anche perché non si sapeva che stava così male. Si sapeva dopo il suo incidente stradale che era in sedia a rotelle, ma ha tirato avanti, ha lavorato sempre fino all'ultimo momento, regalandoci un'autobiografia che non era di poco conto, perché raccontava anche la sua esperienza personale della guerra del Biafra, da uno che era già protagonista. Quindi subito dopo l'uscita di questo testo bellissimo, sentire che era scomparso era per noi, come si dice in Italia o anche in inglese, un fulmine a cielo sereno. Però ringraziamo il Signore del dono di questo uomo e del contributo che ha dato alla nostra letteratura, non solo alla nostra letteratura, ma anche alla nostra stima di noi stessi, l'autocoscienza e il valore della nostra cultura e la nostra tradizione.
Lei è molto più giovane di Achebe, che è morto a 82 anni. Significa che avrà letto le sue opere, avrà sentito parlare di lui anche da ragazzo, da giovane. Cosa ha letto di lui e che cosa gli rimane nel cuore di ciò che ha scritto, che ha regalato all'Africa, al mondo, questa grande personalità africana?
Cosa ho letto di lui? Devo dire che, tranne alcune poesie e le sue opere minori, ho letto tutto, perché ho cominciato dal primo anno di seminario minore, quindi il primo anno di scuola secondaria, con il suo grande opera di Things Fall Apart, che per me era una grandissima scoperta da giovane, perché ringrazio Dio di aver letto Things Fall Apart di Achebe prima di leggere per esempio Shakespeare, oppure anche uno come Tale of Two Cities di Charles Dickens, perché con Achebe abbiamo scoperto tutti che possiamo raccontare la nostra storia con orgoglio e con stile, E questo è ciò che lui ci ha regalato, che è anche ciò che fa parte del discorso normale, quotidiano, il racconto quotidiano della vita nei villaggi nostri. Sono racconti che valgono molto, molto di più per chi è cresciuto in quell'ambiente per la sua formazione culturale e intellettuale. E molto spesso qui in Italia, da anni ormai, quando mi chiedono, fanno riferimenti, prendendolo come dato per scontato che io abbia letto Promessi Sposi, e dico, guarda che sono cresciuto con un altro tipo di letteratura. E come mai non hai letto mai Promessi Sposi? Ma mi dica lei, ha letto Chinua Achebe Things Fall Apart? Ma chi è allora? Almeno io so chi ha scritto Promessi Sposi e tu non sai chi ha scritto Things Fall Apart. È perché questo mi ha aperto già dall'inizio, da ragazzo, occhi su come raccontare la nostra storia, stando molto vicino alla natura, alla vita quotidiana. E non è per niente che Nelson Mandela, che ormai è un'icona in tutto il mondo, non solo per l'Africa, diceva, riferendosi a Chinua Achebe, che Chinua Achebe era un uomo con cui i libri crollavano i muri del carcere.
Perché lui leggeva molto quando era in carcere, Chinua Achebe.
Certo, questo è l'effetto che la lettura di Chinua Achebe ha avuto in tanti di noi, immagino, non tutti, ma in tanti.
Ecco, io che sono una grande ignorante, sono un po' come gli italiani che non sapevano niente di Chinua Achebe, anche se conoscevo il suo nome, eccetera, mi è stupito leggendo in questi giorni che lui aveva sostenuto la guerra del Biafra.
Non può stupire chi sa che lui era un Igbo. La sua gente era perseguitata, come racconta anche in quel suo libro, ha visto crollare il suo mondo. Ha visto trasformarsi in nemici i suoi migliori amici solo perché lui era di un'altra etnia e non aveva capito. Tra i primi scrittori nigeriani insieme a Wole Soyinka, Okibo e altri, J.P. Clark, loro si sono trovati davanti a una Nigeria che non funzionava, che nessuno poi si rendeva conto che non funzionava. Quindi trovarsi in una situazione del genere, veramente i biafrani non avevano scelta. Non si trattava di appoggiare o non appoggiare, era un atto di sopravvivenza. Mi stupisco sentire alcuni nigeriani che dicono adesso che il leader dei Biafra, Ojukwu, e compianto Emeka Ojukwu, aveva dichiarato guerra. No, non ha dichiarato nessuna guerra. Aveva solo detto, siccome non siamo più accettati da nessuna parte della Nigeria e il regime non sembra essere in grado di fermare questo genocidio, il primo atto di genocidio nell'Africa moderna, allora rimaniamo nel nostro enclave, per così dire, e cerchiamo di sopravvivere da soli.
Però ho letto anche che lui ha lottato molto in questi anni tramite la sua scrittura, l'atto letterario, per l'unità della Nigeria, ed era molto triste,
certo,
che
certo,
la Nigeria non va bene.
Certo, perché l'esperienza della guerra è da leggere in quel contesto in cui l'abbiamo vissuto. Appena ci siamo resi conti che l'esperimento del Biafra non andava a porto, allora siamo rientrati, io dico siamo perché avevo fatto anche io la vita della guerra del Biafra, perché ero già nato, da bambino quasi, e siamo rientrati nella Nigeria che ha cercato di riassorbire, ma si vede tuttora che i problemi che hanno causato la guerra del Biafra ci stanno ancora e non sembra di esserci la volontà politica di affrontare questi problemi. Lui tra i primi, anche quando sono nati i partiti politici dopo il lungo periodo di regime militare dittatore, e lui si era associato con un partito politico che altri vedevano del nord. Perché? Perché il progetto di quel partito gli sembrava più adatto per la Nigeria che lui sognava. Quindi ha continuato a rimanere una voce che non poteva essere messa a tacere tutta la sua vita. Non solo con i suoi libri, ma anche con i suoi gesti. Ha rifiutato ogni onorificenza dal governo, perché dice da questo governo, tra le virgolette, banditi, non posso accettare nessuna onorificenza. Se volete onorarmi, governata bene il paese.
Bellissimo,
per il bene di tutti.
Bellissimo.
Sarebbe un atto di ipocrisia, secondo lui. E lui criticava non solo il governo federale centrale, ma anche il governo del suo stato. Costantemente era un uomo molto coerente.
Però tutti questi suoi scritti sembrano non aver toccato i cuori di chi governa la Nigeria, la corruzione di cui lui ne parlava tanto e era così disgustato da questa corruzione, malgoverno in Nigeria. Eppure non hanno cambiato niente, anche se Goodluck Jonathan, il presidente attuale, sembrava amareggiato che lui per la seconda volta ha rifiutato il premio e diceva che lui non vedeva i progressi che la Nigeria sta facendo.
Forse aspettiamo troppo da Acebe. Se aspettiamo che Acebe può cambiare il cuore di quelli che non si lasciano neanche cambiare dalla Bibbia. Perché tanti di questi politici, uomini che occupano uffici pubblici ormai sono cristiani e leggono molto la Bibbia, sono frequentatori della chiesa o delle chiese, sono praticanti, anche se non so se sono credenti. E ognuno di loro ha un pastore personale che predica tutti i giorni a lui, ma se queste parole del Vangelo non riescono a fargli cambiare atteggiamento, figuriamoci la riflessione di uno scrittore come Acebe.
Ma è molto pessimista questo, futuro vede suo paese lei.
Ecco, io dico forse non è... quello di Acebe o anche Wole Soyinka, che è rimasto anche lui così critico di questo governo costantemente, non è semplicemente l'opera di questi autori che potranno cambiare il cuore della gente. Io sono del parere, forse perché sono cristiano e sacerdote, che la trasformazione dell'Africa o della mia parte dell'Africa verrà o tramite il Vangelo o non verrà. Se i cristiani non vivono veramente con la testimonianza del Vangelo, se non lo vivono nella pratica quotidiana della vita e nella politica, nel commercio, nell'economia, l'Africa non si farà più niente di cambiamento. Ma sono consapevole e anche fiducioso che il Vangelo ha il potere di trasformare la vita in Africa, in tutta l'Africa. Perché dico questo? Io dico sempre alla gente che non è stata la filosofia greca o il diritto civile romano a trasformare l'Europa, era il messaggio di Cristo. Il messaggio di Cristo che poi gli europei fanno fatica ad accettare tutt'oggi, perché la base è che siamo figli di Dio, uguali davanti a Dio, e se l'avessero accettato fino adesso non avrebbero avuto né colonialismo né la schiavitù. Però, quella trasformazione che abbiamo visto nell'Europa, soprattutto con il crollo dell'impero romano, si può attribuire al lavoro paziente dei santi, dei predicatori e dei martiri cristiani. L'Africa deve anche sapere che il messaggio del Vangelo ha la capacità di fare questo per l'Africa. Quindi io non sono pessimista per niente. E per questo mi fa pena la violenza a nome della religione. Perché non si può costringere nessuno a credere o amare. Ma non si può neanche costringere uno ad essere triste o ad essere scoraggiati.
Sì. Il Papa ha detto di non lasciarsi rubare la speranza.
Quindi io ho detto una volta che quando uno mi ha chiesto hai qualche speranza ancora per la Nigeria, io ho detto se non avessi la speranza non sarei né cristiano né nigeriano. I nigeriani non mollano mai, forse lei avrà già saputo questo dei nigeriani, non mollano mai, e un cristiano ancora meno. Quindi siccome sono cristiano e nigeriano, sono pieno, ma molto pieno di fiducia per il futuro del mio continente e del mio paese. E guarda caso, l'Africa sta anche cambiando con un passo tremendo per il migliore. Ma il mondo non vuole vedere quello che è di positivo in Africa. E ciò per cui ci sono voluti più di 7 secoli in Europa come cambiamento, dal crollo dell'impero romano fino all'emergersi dei nuovi stati europei, fino poi ancora alla rivoluzione francese. quanti secoli erano, ma tutti aspettano dall'Africa in 50 anni una trasformazione da piccoli paesini autonomi a nuovi stati a livello moderni, senza fare il cammino doloroso di trasformazione. Quindi l'Africa sta cambiando, la Nigeria sta cambiando. Ogni tanto sentiamo di militari che vengono arrestati e processati in Nigeria. Quindi nessuno vede questo, si sente solo di Boko Haram, purtroppo, e della corruzione. E questi sono problemi, non bisogna ridurre o banalizzare o minimizzare l'effetto di questi gravissimi problemi. Ma detto questo, devo anche ammettere che ci sono passi da giganti che sono fatti dai nostri paesi, diversi paesi, e che però non bastano ancora, sia per i cittadini, sia per la popolazione, il mondo internazionale.
Si può fare di più, secondo Acebe?
Sì, si può fare di più. E questo è anche il ruolo, sia del predicatore o anche dello scrittore, di non accettare lo status quo come perfetto, ma di continuare a lanciare messaggi, anche perché uno dovrebbe, con il bene della riflessione, vedere lontano, molto più lontano, dove potremmo essere e non necessariamente dove siamo. Come dice Viktor Frankl, citando Goethe, se prendiamo una persona come è, lo rendiamo peggiore. Ma se lo prendiamo come dovrebbe essere, lo aiutiamo a diventarlo.
Questo è molto bello e terminiamo con queste parole. La ringraziamo padre Godfrey Onà dell'Università Pontificia Urbaniana, vicerettore e professore di docente di antropologia filosofica. Grazie e auguri alla Nigeria. Speriamo che lo spirito di Acebe continui ad aleggiare con i suoi consigli sulla Nigeria, sull'Africa e sul mondo.
Grazie a voi.
Grazie.
Buon lavoro.
I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. And I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice for he has made me glad.
Radio Vatican, canale 105 FM, state ascoltando Afrofonia, oggi sulla figura di Chinue Achebe, scrittore nigeriano che ci ha lasciato da pochi giorni. Lascia al mondo un'ampia opera letteraria, molto fertile, ma attualmente poco disponibile in Italia, come ci spiega Giulia Riva della libreria Griot.
Anzitutto Acebe per noi in particolare della libreria Griot è un po' come Manzoni o Verga, è uno dei capisaldi della letteratura africana in lingua inglese. Il suo primo libro, Il crollo, Things Fall Apart, è considerato a livello mondiale il primo romanzo africano ed è un'opera seminale per tutta la letteratura africana di lingua inglese successiva. Purtroppo sul mercato italiano al momento abbiamo un grande problema perché gran parte delle sue opere non si trovano. È stato pubblicato con la casa editrice Jaka Book a partire dagli anni 60. Due titoli sono stati poi ripubblicati con la stessa traduzione, che tra l'altro non è neanche più molto attuale, dalla casa editrice O, ovvero Il crollo e La freccia di Dio. Adesso queste due edizioni di O non si trovano più sul mercato. Il resto della produzione di Acebe è stato sempre pubblicato, non in modo completo, da Jaka Book. Qualcosa si trova ancora, ma il problema è che appunto Il crollo, che è considerato tra i 100 libri più importanti del secolo scorso si trova solo in inglese. Noi l'abbiamo solo in inglese perché le persone, pur di leggerlo, lo comprano in inglese. Ci sono vari corsi di letteratura inglese che lo danno come testo, eppure in italiano non si trova. È un problema, da quello che sappiamo, è un problema di diritti tra la casa editrice e l'agenzia letteraria che ha i diritti. Noi speriamo che venga presto ritradotto e ripubblicato, perché appunto è un libro fondamentale per chi ama la letteratura africana e per chi ama in generale la letteratura.
Ringraziamo Giulia di Grio, un angolino d'Africa, Trastevere, libri, dischi, corsi, incontri con personaggi della letteratura e della saggistica africana e sull'Africa. Sentivate nell'intervista con padre Onà che io, che vi parlo, sono un po' ignorante, conosco poco o quasi niente di Chinua Achebe. Allora, per tastare la dimensione della mia ignoranza, ho voluto sapere quello che sanno altri colleghi africani qui alla Radio Vaticana su Chinua Achebe. Cominciamo da Filomeno Lopez della Guinea-Bissau.
Per me Chinua Achebe è stato non solo un grande poeta, un letterata, ma anche un grande critico della letteratura, nel senso greco della parola critico proprio, cioè togliere il velo per vederci meglio. Era un senso critico che consentiva di vedere e rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della speranza in Africa e alla piena dignità degli africani nel concerto delle nazioni odierne. È stato per esempio uno dei primi a parlare chiaramente della necessità di parlare non di una politica di aiuto allo sviluppo, ma di partnership, che a suo vedere implica uguaglianza di diritti e dignità, e questo secondo lui è qualcosa a cui la politica euro-nord occidentale è totalmente incapace di concepire a causa del mito della superiorità della razza bianca oppure europea. In questo senso partnership voleva dire anche uscire dalla logica di un rapporto tra l'Europa e l'Africa, concepito come il cavallo e i suoi cavalieri, in cui il cavallo erano gli africani, i neri, e i cavalieri, quindi l'uomo bianco, l'europeo, che parla in continuazione senza mai ascoltare, appunto perché al cavallo lo si può parlare, ma non si può pretendere che ci risponda. Ecco, allora le indipendenze significa appunto un processo di riconquista del diritto alla parola dalla parte degli africani. E credo che ricordarlo in questo momento, in cui si appresta anche a celebrare 50 anni della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana, OUA, significa appunto interrogarci seriamente sull'utilizzo che oggi ne facciamo di questa conquista, della conquista della parola e della dignità di essere umani creati alla stessa immagine e somiglianza di Dio come tutti gli altri.
Invece Albert Mianzoukouta del Congo-Brazzaville, altra voce conosciuta di Afrofonia, si chiede se Chinua Achebe sia stato un ponte tra culture e tra gli stessi africani.
Anche all'interno dell'Africa le barriere non sono solo geografiche, sono pure linguistiche e culturali. Così, parlando di Chinua Achebe, mi ricordo, in quanto originario di una zona francofona del continente, che fu proprio lui la porta d'entrata di molti studenti nella letteratura africana di espressione inglese. Il crollo fu per noi come un fulmine, il mezzo per il quale ci fu possibile capire che dall'altra parte dei monti vivevano altri africani con preoccupazioni assai simili alle nostre. Che potenza però nello scrivere ciò che accadeva, questa rottura nel tempo fra un'Africa che fu e un'Africa descritta come moderna, con di mezzo le costrizioni dell'Occidente colonizzante. E poi che fantasia lungo queste righe di fuoco, che fioritura sintattica, che artigianato nell'uso delle parole per descrivere un'Africa oscillante tra un passato e un futuro, tutto da inventare per il bene, se non fosse imposto nelle regole di una realtà che vantava la dominazione con metodo e non il dialogo o la ricerca di capire. strano destino di questa Africa che si pensava unicamente nella lingua imposta dal colonizzatore, appunto tale che nella zona francofona si era detto che solo l'ambigua avventura del senegalese Cheikh Hamidou Kan coglieva questo malessere di questa Africa nascente colma di interrogativi. Eppure il crollo di Acebe aveva 4 anni di anticipazione. Chinua Achebe è quindi stato il ponte africano per riunire sponde linguistiche che sembravano irraggiungibili per motivi di lingua.
E concludiamo con John Tumusime dell'Uganda che ci ha spiegato che mentre gli inglesi avevano l'importante scrittore Shakespeare, loro in Uganda ad esempio avevano Chinua Achebe, e ci dice che ha cominciato con leggere Il crollo.
Quel libro ha aperto la mia mente sull'impatto che la cultura europea stava avendo sulla cultura africana. Sono andato avanti per sapere di più sui suoi romanzi, tra cui Ormai a disagio, Freccia di Dio e L'uomo del popolo e molti altri. Così da studente sono cresciuto con Chinua Achebe. Chinua Achebe iniziò a scrivere prima che molti paesi africani diventassero indipendenti. I suoi scritti di quel periodo mostrano le influenze negative del colonialismo e di un certo cristianesimo in Africa a livello culturale, politico e sociale. Ma quando tutti i paesi africani divennero indipendenti, i libri che ha scritto in quel periodo mostrano la loro frustrazione per il modo in cui i leader africani hanno gestito male i loro paesi. La corruzione, colpi di Stato, violazioni dei diritti umani, eccetera, eccetera. E fa una domanda importante. Che cosa stiamo facendo a noi stessi e come possiamo aiutare noi stessi a uscire dai guai in cui i nostri leader politici ci hanno messo? In questo modo ha contribuito alla riflessione e a una ricerca profonda interna tra gli africani su come l'Africa sta plasmando il suo futuro. Per me era un eroe africano e un'ispirazione per i tanti africani, che la sua anima riposa in pace.
A me, che conoscevo, si può dire, soltanto il nome di Chinua Achebe, rimane la voglia di leggere le sue opere per meglio capire l'Africa e il mondo. Speriamo che sia la stessa cosa anche per voi, amici ascoltatori. Intanto, auguri di buona Pasqua del Signore e a sabato prossimo con Afrofonia qui su 105 FM, la Radio Vaticana in diretta.